Ad alta voce, Chiara Guidi legge I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, traduzione di Gianni Celati.
Tre giorni dopo il mio arrivo, facendo una passeggiata per curiosità fino alla costa nord-est dell'isola, osservai, a circa una mezza lega di distanza in mare, qualcosa che somigliava ad una barca capovolta. Mi tolsi le scarpe e le calze e, avanzando a guado per 200 o 300 metri, m'accorsi che l'oggetto si avvicinava per effetto della marea. Poi vidi chiaramente trattarsi di una vera barca, che io supposi fosse stata strappata a una nave in una tempesta. Tornai immediatamente verso la città e pregai Sua Maestà Imperiale di prestarmi 20 tra i più grandi vascelli che gli rimanevano dopo la perdita della flotta e 3.000 marinai al comando del suo viceammiraglio. Codesta flotta circumnavigò l'isola, mentre io me ne tornai, per la strada più corta, alla costa, ove avevo avvistato la barca, e trovai che la marea l'aveva sospinta ancor più vicino. I marinai erano ben provvisti di cordami, che in precedenza avevo attorcigliato l'uno all'altro perché fossero abbastanza robusti. Quando arrivarono le navi, mi spogliai e camminai nell'acqua fino a un centinaio di metri dalla barca. Indi fui costretto a nuotare fino a quando non l'ebbi raggiunta. I marinai mi lanciarono il capo della corda, che io fissai a un buco nella parte anteriore della barca, mentre l'altro capo era legato alla fregata. Ma vidi tuttavia che i miei sforzi non avevano esito, poiché non toccando il fondo non potevo in alcun modo compiere il mio lavoro. In tale congiuntura fui costretto a nuotare dietro la barca e sospingerla innanzi quanto più potevo con una mano, e aiutandomi la marea avanzai fino a quando potei rialzare il capo e sentire il fondale sotto i piedi. Mi riposai per 2 o 3 minuti, indi diedi alla barca un'altra spinta e così via fino a quando l'acqua non fu all'altezza delle mie ascelle. Conclusa ora la parte più faticosa del lavoro, presi gli altri cavi stivati in una delle navi e fissandoli prima alla barca e poi a 9 vascelli che erano a mia disposizione, col vento favorevole i marinai rimorchiarono e io spinsi la barca fino a giungere a una 40 metri dalla riva e, dopo aver atteso che la marea rifluisse, potei raggiungere la barca senza bagnarmi. Indi, con l'aiuto di 2.000 uomini muniti di cavi e di attrezzi, mi industriai per raddrizzarla, scoprendo che era soltanto un poco danneggiata. Non tedierò il lettore con le difficoltà in cui incorsi per portare la barca, grazie a certi remi che mi costarono 10 giorni di lavoro fino al porto reale di Blefuscu, ove un enorme concorso di folla spuntò al mio arrivo, strabiliando alla vista d'un vascello di stazza così prodigiosa. Dissi all'imperatore che la mia buona sorte aveva sospinto quella barca sul mio cammino affinché mi portasse in un posto donde potessi tornarmene in patria, e supplicai Sua Maestà di concedermi i materiali per ripararla assieme al permesso di andarmene, ciò che, dopo qualche cortese rimostranza, egli ebbe la compiacenza di accordarmi. In tutto questo tempo mi stupivo assai di non aver avuto notizia d'alcun messaggio al mio riguardo spedito dal nostro imperatore alla corte di Blefuscu. Ma nel prosieguo mi fu confidenzialmente spiegato che Sua Maestà Imperiale, non immaginando io avessi alcuna cognizione dei suoi piani, credeva fosse andato a Blefuscu soltanto per mantenere la promessa e conformemente al suo permesso, di cui tutti avevano notizia a corte, e che sarei tornato entro pochi giorni al termine della visita cerimoniale. Ma da ultimo era in angustia per la mia lunga assenza e dopo un consulto con il tesoriere e col resto della loro cabala, fu inviata una persona d'alto rango con la copia dei capi d'accusa contro di me. L'inviato aveva istruzioni di esporre al monarca di Blefuscu la grande indulgenza del suo sovrano, il quale s'accontentava di punirmi con la privazione della vista e null'altro, spiegando che m'ero sottratto alla giustizia e che se non tornavo entro 2 ore sarei stato privato del mio titolo di Nardac e dichiarato un traditore. L'inviato aggiunse che, onde mantenere la pace e l'amicizia tra i due imperi, Sua Maestà confidava che il suo fratello di Blefuscu procurasse di farmi mandare indietro a Lilliput, legato mani e piedi, per essere punito quale traditore. L'imperatore di Blefuscu, avendo chiesto 3 giorni per consultarsi, offrì una risposta piena di formule di cortesia e di scuse. Disse che, quanto al mandarmi indietro legato, suo fratello ben sapeva che ciò era impossibile e che, sebbene io l'avessi privato della sua flotta, egli m'era pur sempre molto obbligato per vari buoni uffizi da me resi nelle trattative di pace. Aggiunse che comunque entrambe le loro maestà avrebbero ben presto goduto d'un sollievo, poiché io avevo trovato sulla spiaggia un prodigioso vascello capace di trasportarmi sul mare ed egli aveva dato ordine di renderlo adatto all'uopo sotto la mia direzione e con la mia assistenza, e sperava che in poche settimane entrambi gli imperi sarebbero stati liberati da una tale insopportabile seccatura. Con questa risposta l'inviato se ne tornò a Lilliput e il monarca di Blefuscu mi riferì quanto era accaduto, offrendomi nel contempo, nel modo più confidenziale, la sua graziosa protezione se io fossi rimasto al suo servizio. E nell'occasione, sebbene lo ritenessi sincero, presi la decisione di non fidarmi mai più di principi o ministri ove potessi farne a meno, e pertanto, avendo espresso tutti i dovuti ringraziamenti per le sue buone intenzioni, umilmente lo pregai di scusarmi. Gli dissi che, siccome la fortuna, buona o cattiva che fosse, aveva sospinto quel vascello sul mio cammino, ero deciso ad avventurarmi sull'oceano piuttosto che essere causa di differenze tra 2 tanto potenti sovrani. Né mi parve che l'imperatore se ne dispiacesse, e grazie a un certo incidente scoprii che era assai contento della mia decisione, come lo era la maggioranza dei suoi ministri. Codeste considerazioni mi mossero ad affrettare la partenza, che avvenne un poco prima di quanto avessi deciso e a cui la corte, impaziente di vedermi partire, diede prontamente il suo contributo. Cinquecento operai furono messi all'opera per confezionare 2 vele per la mia barca, sotto la mia direzione, cucendo assieme 13 rotoli del loro lino più robusto. Io ebbi a faticare non poco per costruirmi cavi e gomene, attorcigliando assieme 10, 20 o 30 cavi tra i loro più forti e più grossi. Una grossa pietra, che mi capitò di trovare dopo una lunga ricerca sulla riva, mi servì da ancora. ebbi il sego di 300 vacche per ingrassare la mia barca e per altri scopi. Ebbi a faticare moltissimo nel tagliare alcuni dei più grandi alberi per farne remi e alberi maestri. Ciò in cui tuttavia fui molto assistito dai falegnami navali di Sua Maestà, che mi aiutarono a piallarli dopo che li ebbi sgrossati. In un mese circa, quando tutto fu pronto, mandai notizia che attendevo i comandi di Sua Maestà per prendere congedo. L'imperatore e la sua reale famiglia uscirono dal palazzo. Io m'abbassai con la faccia a terra per baciargli la mano, che egli molto graziosamente mi concesse. Così fece l'imperatrice, imitata dai principi di sangue reale. Sua Maestà mi fece omaggio di 50 borse contenenti 200 sprug ciascuna, assieme al suo ritratto a tutta figura, che io infilai subito nel guanto onde proteggerlo dai pericoli. Le cerimonie per la mia partenza furono troppe per disturbare qui il lettore col suo resoconto. Caricai sulla barca 100 buoi macellati e 300 pecore con pane e bevande in proporzione e carne già pronta da mangiare, tanta quanta poterono prepararne 400 cuochi. Presi con me 6 vacche e 2 tori vivi con altrettante pecore e montoni, intendendo portarli in patria e propagarne la razza. E per nutrirli a bordo disponevo d'un bel mucchio di fieno ed un sacco di grano. Avrei volentieri preso con me una dozzina di indigeni, ma questo l'imperatore non era disposto a concedere in alcun modo, e oltre a una diligente perquisizione delle mie tasche, Sua Maestà domandò giurassi sul mio onore di non portare via alcuno dei suoi sudditi, neppure per loro consenso o desiderio. Avendo così preparato tutto come meglio potei, feci vela il giorno 24 settembre 1701, alle 6 del mattino, e quando ebbi fatto 4 leghe in direzione nord, col vento da sud-est, alle ore 6 della sera, avvistai un'isoletta a nord-ovest, a circa mezza lega. Mi avvicinai e gettai l'ancora sul lato sottovento dell'isola, che pareva disabitata. Indi mi concessi un ristoro e mi posi a dormire. Dormii bene e almeno per 6 ore, come calcolai, giacché osservai che si fece giorno 2 ore dopo il mio risveglio. Era una notte chiara. Feci colazione prima che il sole sorgesse e, levata l'ancora con vento favorevole, tenni la stessa rotta del giorno prima, orientandomi con la bussola attascabile. Era mio intento raggiungere, se possibile, una di quelle isole che avevo motivo di credere si trovassero a nord-est della terra di Van Diemen. Quel giorno non scorsi nulla, ma l'indomani verso le 3 del pomeriggio, quando secondo i miei calcoli avevo percorso 24 leghe da Blefuscu, avvistai una vela che faceva rotta a sud-est. Io ero diretto verso est. Chiamai, ma non ottenni risposta, accorgendomi tuttavia di aver guadagnato terreno su di lei, essendo il vento diminuito. Feci vela come potei e in mezz'ora fui avvistato, al che issarono una bandiera e spararono un colpo di cannone. Non è facile esprimere la gioia che provai all'inattesa prospettiva di rivedere il mio amato paese e ritrovare i cari vincoli che vi avevo lasciato. La nave allentò le vele e venni a incrociarla tra le 5 e le 6 di sera del giorno 26 settembre. E il cuore mi balzò nel petto, vedendo che batteva bandiera inglese. Era un vecchio mercantile inglese e che tornava dal Giappone per via nord e sud del Pacifico. Il capitano era Giovanni Biddle, di Deptford, persona civilissima ed eccellente marinaio. Eravamo ora ad una latitudine di 30 gradi sud, sulla nave erano circa 50 uomini. E qui incontrai un mio vecchio compagno, tal Pietro Williams, che diede buone referenze sulla mia persona al capitano. Costui era un gentiluomo che mi trattò con gran cortesia e volle sapere da qual posto venissi e dove fossi diretto, ciò che gli spiegai in poche parole, ma egli credette che io stessi delirando e che i pericoli corsi m'avessero disturbato il cervello, al che mi levai di tasca le vacche e le pecore, che dopo un enorme sbalordimento lo convinsero nel modo più chiaro della mia veracità. Gli mostrai anche l'oro datomi dall'imperatore di Blefuscu, insieme al ritratto a tutta figura di Sua Maestà e qualche altra rarità di quel paese. Gli feci dono di due borse con 200 sprug ciascuna e promisi, quando saremmo stati in Inghilterra, di fargli avere in omaggio una vacca e una pecora pregne. Non voglio tediare il lettore con un dettagliato resoconto di quel viaggio, che per lo più si svolse felicemente. Giungemmo alle Downs il 13 aprile 1702. Ebbi un'unica disavventura, che i topi a bordo si portarono via una delle mie pecore. Trovai le ossa in una tana, ripulite di tutta la carne. Il resto del mio bestiame poté sbarcare a terra sano e salvo, e posi vacche e pecore a pascolare nel campo di bocce di Greenwich, la cui erba finissima mise loro un grande appetito, per quanto io avessi temuto tutto il contrario. Né avrei mai potuto tenerle in vita durante un così lungo viaggio se il capitano non m'avesse concesso alcuni dei suoi migliori biscotti, i quali, ridotti in polvere e mescolati con un poco d'acqua, furono il loro costante alimento. Nel breve tempo in cui mi trattenni in Inghilterra, feci notevoli guadagni mostrando il mio bestiame a molte persone di riguardo e ad altra gente. E prima di partire per il secondo viaggio, vendetti tutto il mio bestiame per 600 sterline. Dopo il mio ultimo ritorno in patria, ebbi a notare che la razza s'è considerevolmente estesa, soprattutto quella delle pecore, ciò che spero risulterà a tutto vantaggio dell'industria delle lane per la finezza del loro vello. Non restai che 2 mesi con mia moglie e la famiglia. Poiché la mia insaziabile brama di vedere paesi stranieri non mi consentiva di trattenermi più a lungo. Lasciai 1500 sterline a mia moglie, installandola in una bella casetta a Redriff. Il resto delle mie sostanze volli portarlo con me, parte in danaro e parte in merci, nella speranza di accrescere i miei averi. Un mio vecchissimo zio, Giovanni, m'aveva lasciato un fondo di terreno vicino a Epping che rendeva circa 30 sterline l'anno. Inoltre, ricevevo un affitto di altrettante sterline per la locanda del Toro Nero in Fetter Lane. Così non v'era pericolo che lasciassi la famiglia mendicare aiuto dalla parrocchia. Mio figlio Giovanni, che aveva preso il nome dello zio, frequentava la scuola pubblica ed era un ragazzo di posato giudizio. Mia figlia Betty, che ormai è sposata con Prole, si applicava allora ai lavori di cucito. Presi congedo da mia moglie, da mio figlio e mia figlia, con lacrime copiose da entrambe le parti. e mi imbarcai sull'avventura, un mercantile di 300 tonnellate, diretto a Surat e comandato dal capitano Giovanni Nicholas di Liverpool. Mai resoconto di questa spedizione dovrà essere rimesso alla seconda parte dei miei viaggi.
Chiara Guidi ha letto I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, traduzione di Gianni Celati, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.